Buonasera a tutti, questa commissione la presiderò io per una indisponibilità della Presidente Girotti Zirotti Cristina. Sono presenti, io vedo il Commissario Amicucci, Ugo Piacquaddio mi ha comunicato un ritardo, si collegherà verso le 19, è presente Alessandro Salvioli, Matteo Ballotta, il Commissario Silvia Santunioni viene sostituita da Temellini. Montanari mi ha comunicato un ritardo di mezz'ora. Pier Francesco Fabbri lo vedo collegato e Michele Sardone collegato. Quindi direi che possiamo incominciare la commissione. Al punto numero uno, che è l'illustrazione del consuntivo 2020, la parola passa al sindaco.
Tanto buonasera a tutti, bentrovati e soprattutto bentrovato al Presidente. Vado a illustrare brevemente, a introdurre brevemente quello che riguarda il bilancio consuntivo del 2020, che ribadisco ancora una volta, è stato fortemente condizionato dagli eventi Covid e quindi sapete perfettamente la strada che abbiamo fatto e le molteplici difficoltà che abbiamo dovuto inevitabilmente superare e governare durante il percorso dell'anno. Ci sono ovviamente dei punti che sono importanti rilevare e qui non posso altro che comunque ringraziare la dottoressa Lodesani qui presente e tutto l'ufficio che fa riferimento a lei per l'immane lavoro fatto legato alla indeterminatezza del bilancio. Voi considerate che nel 2020 è saltato per aria tutto quello che si chiama programmazione, perché il bilancio in particolare, che dai tempi e l'esecuzione di questi tempi passano di programmazione, passano proprio attraverso l'atto del bilancio. Capite bene che nel momento in cui salta questo, vuol dire che tutto l'assetto passa in una vera e propria emergenza, in una navigazione a vista totale. Quindi mi sento di dire che a conclusione almeno di questo pezzo dell'anno vanno di nuovo i complimenti, oltre che i ringraziamenti del sottoscritto e della giunta e dell'amministrazione per il lavoro svolto. Nonostante l'emergenza sanitaria, poi vedrete nell'illustrazione nel dettaglio, sono stati comunque finanziati investimenti per 11 milioni di euro e abbiamo comunque ridotto l'indebitamento, tenendo presente anche tutte le azioni che sono state fatte a supporto e a sostegno dei vari sistemi, attività produttive, commercio, il sistema associativo, gli interventi appunto legati al Covid. Dove abbiamo sostanzialmente destinato soldi veri del nostro bilancio direttamente a sostegno di questi sistemi. Sono sicuramente è un bilancio che credo che rimarrà negli annali di questo comune, se non altro perché abbiamo comunque mantenuto i crismi classici del bilancio, ma siamo riusciti anche a governarlo in modo da dare le opportune risposte. Io mi fermerei qua perché poi ovviamente nel dettaglio avremo modo stasera, grazie alla dottoressa Lodesani, di avere un primo dettaglio generale rispetto ai vari valori in campo. Poi sapete già che c'è una seconda puntata in cui sarà accompagnato anche dagli altri dirigenti per tutto quello che saranno gli approfondimenti che i commissari riterranno necessari e opportuni. Per adesso mi fermo qua e lascerei la parola alla dottoressa Lodesani.
Prego, dottoressa.
Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Avete ricevuto la documentazione del consuntivo che è stata depositata. Sapete che la documentazione è veramente corposa. Io però mi fermerei più che altro a illustrare quella che è la relazione della giunta, perché è un documento che cerca di mettere in modo un po' discorsivo tutta, diciamo, la questione dei numeri e dei risultati proprio numerici che risultano da tutte le altre documentazioni. Quindi io adesso andrei a condividere il video. E andrei ad illustrare la relazione. Questa, è la relazione che avete ricevuto, la relazione della giunta, e andrei a scorrerla individuando quelle che sono le parti principali su cui attenzionarci. Vedete?
Sì, vediamo.
Ok, va bene. Allora, vabbè, partiamo da quelli che sapete essere i dati della popolazione. Una popolazione che ha un saldo negativo sia in termini di saldo naturale che in termini di saldo migratorio, quindi siamo passati a 32.796 abitanti, poi insomma vedete quella che è l'evoluzione, sono i grafici che vengono riproposti un po' in tutte le occasioni, sia l'evoluzione dei residenti che l'evoluzione dei cittadini stranieri residenti, il tasso di natalità, il tasso di mortalità, l'età media dei residenti rapportata sia alla media italiana che alla media regionale. I soliti dati sul territorio, la suddivisione della popolazione in frazioni e il confronto rispetto al 2019. Dopodiché abbiamo l'illustrazione dei servizi dell'ente, alcuni indicatori, come alcuni indicatori di attività in merito alle delibere di consiglio, di giunta, dei consigli e alle determinazioni. Qui abbiamo l'organizzazione dell'ente, che tra l'altro abbiamo visto anche in occasione del documento unico di programmazione della nota d'aggiornamento e che è rimasta invariata anche perché è collegata ad una delibera di giunta del 10 dicembre del 2019. Andiamo a quelli che sono diciamo, i conti e a quello che è, diciamo, le parti salienti di questo bilancio. Che si chiude con un avanzo di amministrazione l'anno 2020 di 10 milioni di euro. Come prima accennava il sindaco, il 2020 è stato un anno eccezionale, sto ancora replicando purtroppo, e la programmazione è stata resa veramente difficile dal susseguirsi degli eventi e dei decreti. Cosa che sta succedendo anche adesso, nel frattempo uscì un decreto, poi si va in conversione, poi ne esce anche un altro. Le misure che sono previste e si cerca sempre, insomma, di cercare di adeguarsi, però se vi ricordate, per esempio, abbiamo iniziato a parlare l'anno scorso del fondone, del famoso fondone a luglio, e a suon di tutti siamo arrivati con una delibera a dicembre perché comunque le risorse finali sono state definite quando erano già ampiamente scaduti i termini per andare a variare il bilancio, che è la data ultima, vi ricordo, prevista per il 30 di novembre. Quando dopo andremo un po' a vedere il trend delle entrate e delle spese, dovremo sempre tenere in considerazione, stando sicuramente anche negli anni a venire, l'eccezionalità del 2020, per cui anche dal punto di vista statistico si farà molta fatica a fare dei confronti. Gli anni scorsi eravamo abituati a confrontare i trend un anno rispetto all'altro, a provare ad andare a motivare quelli che erano gli scostamenti che si erano verificati. Il 2020 è un anno dove abbiamo avuto, vedremo, una forte riduzione dei servizi perché abbiamo avuto lo stop, sapete, dei servizi in particolare educativi e scolastici per alcuni mesi, una forte riduzione delle entrate, in particolare delle entrate da rete. E quindi vedremo proprio degli scostamenti importanti per quanto riguarda determinate voci. E vedremo anche successivamente, quando parleremo del fondo credito di esigibilità, che nel 2020 la normativa stessa lo riconosce un anno eccezionale, tant'è vero che c'è una norma ad hoc che mi consente, nel momento in cui devo, per fare determinati conteggi di indicatori, devo prendere la media o comunque valutare il trend degli ultimi 5 anni, mi dà la possibilità di andare a sostituire il 2020 con il 2019. Quindi in un quinquennio posso replicare per 2 volte i dati del 2019, essendo quelli del 2020 dati che possono essere assolutamente distorti. E questo l'avevamo visto sia in fase di determinazione del fondo credito di esigibilità, quando abbiamo approvato il bilancio di previsione, e questa particolarità ce la ritroviamo anche in sede di applicazione delle percentuali per andare a definire il fondo credito di esigibilità da accantonare invece a livello di bilancio consuntivo e quindi di avanzo. Il 2020 ha visto comunque un finanziamento di investimenti per 11 milioni di euro che si sono aggiunti ai 14 milioni di euro di spese in conto capitale già finanziate negli esercizi precedenti in corso di realizzazione. Sapete che c'è una voce del bilancio che si chiama Fondo Pluriennale Vincolato, il Fondo Pluriennale Vincolato in parte investimenti indica il totale degli investimenti già finanziati nelle annualità precedenti i cui stati di avanzamento sono in corso o sono previsti anche nelle annualità successive, poi dipende dalla complessità dell'opera. Non sono stati contratti nuovi mutui e quindi sapete che l'indicatore del debito medio di Castelfranco, che è molto contenuto, è molto basso rispetto a quello che è la media dei comuni sia a livello regionale che nazionale, è ulteriormente calato, in quanto noi tra l'altro non siamo rientrati nelle misure previste in un primo momento dallo Stato di sospensione delle rate dei mutui, perché in un primo momento a giugno è stato definito anche che determinate rate di ammortamento dei mutui sarebbero state sospese in base alla tipologia di indebitamento che aveva il Comune di Castelfranco Emilia. Noi non siamo rientrati all'interno di queste misure, quindi abbiamo rimborsato le nostre quote capitali e quindi il nostro debito residuo per abitante va da sé che è calato. E questo è sono i capitoli del bilancio, e sia in parte entrata che in parte spesa, suddivise per previsioni iniziali, variazioni molto importanti, vedete, più che altro per quanto riguarda la reimputazione delle opere, qui 14 milioni in conto capitale di cui vi parlavo prima, e soprattutto in parte spesa abbiamo avuto un incremento di spese in conto capitale 18 milioni di euro, di cui 14 venivano dalle reimputazioni del fondo pluriennale vincolato. A seguire ci sono le variazioni di bilancio che si sono succedute nel corso dell'anno. Sapete che le tipologie sono molto diverse, ci sono le variazioni di bilancio che sono di esclusiva competenza del Consiglio, ci sono quelle che possono essere adottate in via d'urgenza dalla Giunta e poi essere ratificate, ci sono invece quelle che sono di competenza della Giunta e addirittura alcune che sono di competenza dei dirigenti. Quindi abbiamo tutte gli interventi che sono stati effettuati sul bilancio nel corso del 2020. Nel corso del 2020 abbiamo applicato avanzo per 2 milioni e 15 mila euro. Vedete che abbiamo riportato una tabella di quello che è stato l'utilizzo dell'avanzo negli ultimi 5 anni, abbiamo l'impennata nel 2018 che è stato il frutto della modifica della normativa sul pareggio di bilancio, che fino al 2018 di fatto non permetteva fondamentalmente di né di indebitarsi, ma ahimè neanche di utilizzare l'avanzo. per 2018 c'è stata, diciamo, questa revisione della normativa e ha fatto sì che si potesse iniziare a sbloccare il livello di utilizzo dell'avanzo. Siamo partiti all'inizio, dopo l'approvazione del consuntivo 2019, con un avanzo da 9.043.000 euro, suddiviso in vincolato, accantonato, destinato e disponibile. Come abbiamo visto prima, è stato applicato nel corso dell'anno avanzo per 2.015.000 euro, di cui 388 di vincolato, 18 di accantonato, 421, quindi tutto quello destinato agli investimenti, 1.187 di avanzo libero, fondamentalmente applicato alla parte investimenti, perché vedete che dei 2.115.000 euro applicato, solo 163.000 euro è stato applicato alla parte corrente, tra l'altro è vincolato, e dopo vedremo l'avanzo vincolato fondamentalmente, che tra l'altro può essere applicato semplicemente con una determina dirigenziale, per lo più può essere applicato con una determina dirigenziale semplicemente perché il suo utilizzo è già scritto all'interno delle entrate che l'hanno generato. Quindi abbiamo chiuso, tra virgolette, con un 7.027.000 di avanzo 2019 non utilizzato, e la gestione del 2020, unitamente all'analisi di tutti, nuovamente, di tutti i residui attivi e passivi, cioè di tutti i crediti e debiti che ci derivano dalle gestioni degli anni precedenti, ha portato a determinare un avanzo di amministrazione di 10.370.000. Ovviamente è stato generato avanzo per più di 1 milione di euro, perché siamo partiti da 9.43, ne è stato utilizzato per 2, se ne è generato e arriviamo a 10.370.000. Questo avanzo, praticamente, questa è un'altra tabella, è un altro modo per andare a individuare come andare a conteggiare l'avanzo. Quindi partiamo dal nostro avanzo 2019 di 9.043.000, applicato 1.852.000 di investimenti, 163.000 euro la parte corrente, sono stati cancellati residui attivi per 1.183.000, residui passivi per 777.000, quindi c'è un saldo della gestione dei residui negativi per 407.000 euro, un saldo della gestione di competenza di 3.700.000, e quindi arriviamo a un avanzo di amministrazione di 10.370.000. Mi fermo un attimo su questa voce, residui attivi cancellati da 1.183.000, perché all'interno di questa voce sono ricompresi 972.171 euro di residui attivi relativi a crediti che sono ritenuti inesigibili. Inesigibili in quanto evidenziano una difficoltà nell'incasso. Il decreto legislativo dell'armonizzazione contabile prevede che trascorsi 3 anni dalla scadenza di un credito di dubbia difficilizzazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio del credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato dell'amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico-patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo scontazione crediti accantonato in contabilità. Lo stralcio dei residui attivi, che fondamentalmente sono costituiti da accertamenti IMU/ICI, dipende dalla giustà del credito, da rette e dei servizi scolastici, non comporta il fatto che per questi crediti non si vada avanti con le procedure esecutive. Questi crediti vengono iscritti a ruolo e per questi si procederà comunque con la riscossione coattiva. Semplicemente vengono stralciati dal bilancio per evitare che il bilancio possa avere al suo interno crediti molto vecchi. Stiamo parlando di crediti inesigibili e non di crediti inesistenti. Questi crediti sono esistenti, semplicemente vengono tolti dal bilancio. Quindi evidenzio la questione, visto che è abbastanza ricorrente, che stralciare il credito inesigibile non significa rinunciare alle azioni collegate al recupero, in quanto la riscossione coattiva non viene interrotta. E nel questionario che la Corte dei Conti sottopone all'organo di revisione viene tra l'altro chiesta un'evidenza specifica del fatto che si proceda alla cancellazione dei residui che hanno una certa vetustà. Questi residui, tra l'altro, erano già svalutati per il 92%, quindi, e dopo vedremo come siamo andati a formare di nuovo il credito di esigibilità, di fatto l'impatto netto sul bilancio è, tra virgolette, relativo, in quanto avendoli svalutati per fondamentalmente il 90%, c'era già una grossa fetta di avanzo che era stato accantonato per fare in modo che queste potenziali, che queste entrate di dubbia esigibilità non andassero poi a finanziare investimenti o comunque spese, perché sappiamo che nel momento in cui l'avanzo non è vincolato, non è accantonato, non è destinato agli investimenti, è libero e può essere utilizzato. Allora, nel 2019 è entrato in vigore, è stato emanato l'undicesimo decreto correttivo di aggiornamento per quanto riguarda la contabilità finanziaria potenziata. Figlio di che cosa? Figlio del fatto che, come vi dicevo prima, nel 2018 era stato sdoganato il pareggio di bilancio. Quindi a un certo punto, quando si parlava di pareggio, nella normativa si parlava di pareggio, non si riusciva più a capire poi a che pareggio ci si facesse veramente riferimento. Perché? Perché se noi guardiamo il nostro risultato della competenza del 2019 e guardiamo il numero 3.749.000 euro, il primo pensiero che viene è: scusate, perché sono avanzati tanti soldi? E la nuova contabilità porta a produrre avanzi, porta a produrre avanzi, perché se vi ricordate anni di bilancio di previsione, noi andiamo a stanziare dei fondi, in primis il fondo credito di esigibilità, che per la loro natura non possono essere impegnati. Quindi cosa significa? Significa che a fine anno questi mi generano avanzo. E nel 2020 avevamo a fine anno iscritto fondi più di 1 milione di euro, quindi nel momento in cui ho scritto dei fondi per più di 1 milione di euro nel bilancio, significa che io come minimo chiudo con 1 milione di euro di avanzo. In più nel 2020 abbiamo avuto anche un avanzo vincolato importante, che dopo andremo a vedere, collegato al fondo ristoro delle funzioni fondamentali, il cosiddetto fondone, perché ci sono stati erogati dei fondi importanti, non sono stati utilizzati tutti, e quindi questi la normativa ci consente poi di andarli a riportare sul 2021. L'undicesimo decreto aveva quindi era andato a definire altri due saldi, quello della gestione, il saldo della gestione e il saldo complessivo. Il saldo della gestione era nato per proprio superare il limite dell'equilibrio di competenza dovuto alla mancata rappresentazione degli accantonamenti realizzati non impegnati e le spese non impegnate ma finanziate da entrate vincolate. La nuova contabilità comporta la produzione di avanti, quindi andare a dire che un bilancio era in equilibrio se le entrate erano superiori alle spese era molto riduttivo, perché nel momento in cui io faccio creare avanzo, se arrivo a fine anno e io pareggio e non mi sono avanzati tutti i soldi dei fondi, c'è qualcosa che non va. Per cui è stato inserito un nuovo equilibrio, che è il saldo della gestione, e invece un equilibrio complessivo, che dà la rappresentazione delle variazioni effettuate nei risultati di amministrazione. Nel 2019 erano fondamentalmente entrati in vigore solo a livello conoscitivo e il decreto diceva, sosteneva che, prevedeva, che nel 2020 invece entrassero a regime. Poi c'è stato tutto un po' un rimpallo, perché nel momento in cui la normativa parlava di equilibrio e rimaneva vaga, la domanda era: ma a quale di questi equilibri uno deve tendere e deve essere comunque superiore a zero? Nel 2019 era stato definito dalla commissione Arconet che era l'equilibrio, in equilibrio era quando era positivo il secondo, quindi questo equilibrio di bilancio, che per il comune di Castelfranco è 1.709.000 euro, addirittura è l'ultimo, quindi quello dove vengono anche considerati tutti gli accantonamenti, è di 1.809.000. Questo, diciamo, questa analisi degli equilibri, vedete che l'ultimo pronunciamento è dicembre 2019, e per il 2020 è stato tutto lasciato tutto quanto in stand-by, nel senso che la Commissione stessa non ha esplicitato, se non attraverso la risposta a un quesito, quali di questi tre dovesse veramente essere rispettato, perché il 2020 fondamentalmente è un anno di pieno di incognite anche a livello di quelli che potranno essere i risultati del conto dei bilanci del comune. Comunque sia, il primo è da 3.700.000, il secondo da 1.700.000, l'altro da 1.800.000, quindi rispettiamo pienamente qualsiasi tipo di equilibrio ci venga richiesto. Composizione dell'avanzo. Allora, sapete che nel momento in cui si parla di avanzo, questo deve essere diviso in più tipologie. Abbiamo la parte accantonata, la parte vincolata, quella destinata e l'ultima, la residuale, è quella libera. La parte accantonata è la parte preponderante, e rispetto su 10 milioni e 3, 6 milioni e 6 sono accantonati e quindi possono essere utilizzati solo se si verificano determinati eventi. Il fondo prestiti di esigibilità, per esempio, non può essere utilizzato. Quello è un cuscinetto che serve a garantire eventuali insolvenze di crediti che sono iscritte tra i residui attivi. Abbiamo invece la parte vincolata, che questa nasce dal fatto che sono entrate o dei trasferimenti o diverse tipologie di entrate, scusate se mi ripeto quella parola, che devono essere utilizzate solo per finanziare determinate spese, che dopo andremo poi a vedere che cos'è. La parte destinata agli investimenti invece è relativa ad entrate che per loro natura possono finanziare solo investimenti, e quindi fondamentalmente entrate in conto capitale, escluso gli oneri di urbanizzazione che vanno nella parte vincolata, e quindi le monetizzazioni dei parcheggi e quindi le alienazioni, eventuali alienazioni di beni, di diritti di superficie, tutte queste entrate possono andare solo a finanziare degli investimenti. Per differenza ho l'avanzo disponibile che è 1.405.000 euro. Allora, andiamo ad analizzare quello che è il dettaglio dei fondi vincolati. Partiamo da un avanzo vincolato che avevamo nel 2019. Abbiamo ripercorso quello che è stato l'utilizzo effettuato nel 2020, quelli che sono i nuovi vincoli che sono sorti nel 2020 e quindi come chiudiamo l'avanzo a fine anno. Abbiamo una parte ancora importante collegata al sisma, quindi questi non sono stati utilizzati. Abbiamo nel 2019 avevamo un contributo, avevamo incassato in anticipo un contributo da parte della provincia di 134.000 euro che è stato utilizzato nel corso del 2020, utilizzato perché avendo fondamentalmente anticipato l'entrata, quella che noi avevamo messo come entrata corrente da trasferimento non si è avverata perché è stato sostituito con l'applicazione dell'avanzo. E stessa cosa è successa nel 2020, nel senso che abbiamo avuto un incasso di 152.000 euro da parte del MIUR che avevamo previsto in entrata nel 2021, è stato anticipato a fine dicembre e quindi questo mi è andato in avanzo vincolato che andrà a finanziare le spese nel 2021, perché tra l'altro io nel 2021 ho scritto questa entrata come trasferimento che non l'avrò perché è stata anticipata nel 2020. Poi abbiamo tutti i trasferimenti che ci sono stati dati da tutte le normative, da tutti i decreti che si sono succeduti e dopo più avanti avremo il dettaglio, quindi il rimborso spese referendum, è previsto che la parte che avanzava può essere utilizzata di nuovo per finanziare delle spese legate al Covid, del voucher per la pratica sportiva, abbiamo le donazioni da privati 13.000 euro, le donazioni per l'alluvione 5.007.000, i rimborsi e recupero indennità consiglieri 1.987 euro perché non sono utilizzate tutti, infatti alcuni consigli sono arrivati quando non era più possibile effettuare delle variazioni. E poi ecco, molto importante e impattante rispetto all'importo finale dell'avanzo vincolato è quello che avanza, tra virgolette, del fondo Covid. Il fondo Covid, la certificazione, siamo tra l'altro la bozza di certificazione perché deve essere trasmessa entro il 31 maggio, l'abbiamo allegata in appendice della relazione al rendiconto rispetto ai 1.800.000 euro che ci sono stati trasferiti, ne sono stati utilizzati certificati quasi 1.990.000 euro possono essere utilizzati sul 2021. Se vi ricordate, quando siamo andati ad approvare il bilancio 2021, era già previsto che una quota del fondo generasse avanzo vincolato, siamo andati ad applicare avanzo vincolato presunto al 2021 per 384.906. Dopo ricorderemo anche come era stato determinato questo importo. Dopodiché, un'altra quota di avanzo vincolato è collegata agli oneri di urbanizzazione che si partiva con una chiusura 2019 che aveva generato un avanzo vincolato di 183.000 euro, sono stati applicati e nel frattempo se ne sono generati altri 328.000 euro, quindi avremo 328.000 euro di avanzo vincolato è stato generato da incassi oppure risparmi su spese finanziate da oneri e la loro destinazione è sempre la stessa, quindi manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, oppure sprechi. Quindi si chiude con un avanzo vincolato da 2.107.000 euro, di cui 384.906 già applicati nel bilancio di previsione 2021. fa gli hanno fatto rimando all'appendice della relazione, perché ci sono proprio tutti i capitoli di dettaglio delle spese. Fondi accantonati. E prima avevamo visto che l'avanzo accantonato è di 6.686.000 euro, di cui 5.155.000 di accantonamento fondo crediti di agibilità. Vedete che è calato rispetto all'anno scorso, abbiamo stralciato molti residui, abbiamo detto svalutati per il 90%, se ne sono creati degli altri che comunque non hanno, con questo 5.155.000 euro, riusciamo ad arrivare anche ora ad una percentuale di copertura del 90%. Qui abbiamo...
dottoressa, scusi, dottoressa, la interrompo un secondo. Chiedo alla... Mi scusi un secondo. C'è la commissaria Cristina Girotti che ha il microfono acceso e sente un fuscio.
Scusate, ho visto adesso, grazie.
Prego, dottoressa, scusi.
Sì, 48.000 euro di accantonamento però nel ripartito sistemazione contributive, questo finanzia in eventuali cartelle INPS che arrivano per quando rifanno i conteggi a livello di contributi maturati da persone che sono andate in pensione, soprattutto quando intervengono gli adeguamenti contrattuali. Sapete che nel pubblico impiego gli adeguamenti contrattuali sono sempre ora per allora, quindi nel momento in cui intercorrono dei pensionamenti e poi succede che gli aumenti contrattuali arrivano, non so, dopo 2 anni dalla pensione, dopo abbiamo poi arrivano delle cartelle, delle richieste di pagamento da parte dell'INPS per la questione contributiva. Quindi questo accantonamento serve fondamentalmente a finanziare eventualmente queste cartelle. E poi abbiamo l'accantonamento per indennità di fine mandato del sindaco, che viene accantonato ogni anno e viene poi liquidato al termine della non mi viene la parola, del mandato. Poi abbiamo fondo coperture rischi e servizio personale, questo è uno stanziamento che era stato creato nel momento in cui avevamo avuto una causa nei confronti di un dipendente. Questa causa si è risolta in modo tale che non saranno richieste fondi al comune, e quindi il fondo crediti viene, questo fondo di copertura rischi viene azzerato. Poi abbiamo il fondo rischi cause legali, che viene ridotto, perché in base alla valutazione che è stata fatta con l'avvocatura che ci segue nelle diverse cause, è stato valutato che comunque era più che capiente rispetto ai rischi di soccombenza che si possono presentare. Abbiamo un fondo passività potenziali di 687.000 euro collegato in particolare a situazioni di conguagli diatribe, tra virgolette, con i vari gestori, in particolare dell'energia elettrica. La questione delle utenze è una questione molto particolare, perché negli ultimi anni, giustamente per carità, il comune è obbligato ad adeguarsi e ad aderire alle convenzioni CONSIP che vengono avanti per quanto riguarda la pubblica illuminazione. L'energia elettrica, scusate. E cosa succede? Che spesso e volentieri, e siccome vale solamente un anno, spesso e volentieri tra un cambio e l'altro ci possono essere delle problematiche di contenziosi e di conguagli. Quindi praticamente avevamo dei residui passivi che secondo me ormai potevano anche essere, diciamo, stralciati, nel senso che nel 2020 non abbiamo avuto richieste di conguagli, comunque sono stati tolti dal bilancio e messi unitamente ai 341.000 che erano già stati stralciati nell'anno precedente, sono stati accantonati in questo fondo accantonamento passività potenziali per 687.000 euro, quindi siamo a maggior ragione blindati rispetto a quelle che sono eventuali richieste che possono venire avanti. Poi abbiamo l'accantonamento per incentivi, questi sono l'ex Merloni fondamentalmente, l'accantonamento per fondi innovazione, quindi questa è la quota che matura sulla parte degli incentivi della Merloni, che l'80% va al personale dipendente e il 20% va invece a questo fondo innovazione, che per esempio nel 2020 abbiamo utilizzato per comprare del personal computer, soprattutto nel periodo anche dello smart, in cui avevamo bisogno di potenziare le dotazioni informatiche a disposizione. E poi è stato effettuato un accantonamento di 200.000 euro, in quanto si parla che prima o poi dovrebbe essere, si dovrebbe andare al rinnovo del contratto, che l'ultimo era stato per il 2016-18, quindi si parla, sembra che nel 2021 venga avanti l'adeguamento, quindi sarà da pagare gli arretrati 2019-20 e potrà in realtà 2021, quindi le annualità e arretrati 2019-2020 sono finanziate all'interno dell'avanzo. Fondo credito di visibilità, questi 5.155.000 euro. Allora, su che cosa viene conteggiato? Viene conteggiato sulle entrate tributarie d'accertamento e sulle accertamenti ICI, su quello che era la TARES, la TARI, non sull'addizionale, perché questa fondamentalmente è una metodologia di incasso diversa, e non sui contributi o trasferimenti da enti. Ma viene conteggiato anche sulle rette e sulle sanzioni al codice della strada. E per andare a conteggiare il fondo credito di esigibilità, bisogna andare a vedere negli ultimi 5 anni che cosa è successo rispetto a quello che si è incassato dei residui che erano rimasti a bilancio. Quindi, e vengono effettuati dei conteggi in fondo alla nota integrativa in appendice, sono riportati tutti i conteggi effettuati sulla parte dei residui, si possono applicare, ci sono diverse metodologie, si può applicare una media ponderata, una media semplice, noi siamo andati con la media semplice, siamo andati a definire i diversi capitoli di bilancio, abbiamo applicato questa media semplice a questo indicatore e siamo andati a definire la percentuale di accantonamento. In base alla percentuale di accantonamento obbligatorio avremmo potuto accantonare 4.340.000 euro, ne sono stati accantonati 5.155.000 euro per blindare ancora di più il bilancio. Abbiamo visto che stracciando crediti per più di 100.000 euro, fondamentalmente il nostro bilancio non ne ha risentito, ma questo è frutto di questo meccanismo. Prima vi accennavo del fatto che la normativa permette, nei momenti in cui si vanno a definire delle medie che tengono conto degli incassi 2020, permette di andare nelle medie a sostituire l'annualità 2020 con l'annualità 2019, e se avessimo effettuato i conteggi in base a questa previsione normativa, avremmo addirittura potuto accantonare ancora meno, 4.255.000 euro. Non ci siamo avvalsi di questa facoltà e quindi siamo andati comunque a accantonare 5.155.000, pari al quasi il 90% dei residui attivi che andiamo a svalutare. Degli investimenti ne abbiamo parlato prima, e i fondi liberi e l'avanzo libero, che è la quota residuale, dopo che sono state definite le altre quote, e che può essere utilizzato per la copertura dei debiti fuori bilancio, per i provvedimenti di salvaguardia. Sapete che andare a fine luglio c'è il provvedimento di salvaguardia da andare ad adottare, e nel momento in cui il di salvaguardia non sia in squilibrio e non si riesca a trovare un modo per riequilibrare il bilancio, è possibile andare a applicare avanzo libero. Oppure si può andare a finanziare delle spese di investimento, quello che, se vi ricordate, la precedente. Fine anno, chiudiamo con un fondo di cassa da 17 milioni di euro. E nel corso del 2020 non è stato necessario attingere e utilizzare l'anticipazione di tesoreria. Sapete che l'anticipazione di tesoreria è una possibilità che è l'ente di poter, tra virgolette, andare in scoperta di conto corrente presso la tesoreria entro un determinato limite. Per il 2020 il comune di Castelfranco Emilia avrebbe potuto andare in lusso per 6.455.000 euro. Questo è un importo che viene determinato in base alle entrate correnti del penultimo esercizio consuntivo chiuso. Poi la normativa dice 3/12 negli ultimi anni, evidentemente perché c'è una grossa difficoltà a livello di comparto, siamo arrivati anche ai 5/12. Vediamo che comunque si parla di importi consistenti, per un bilancio come il nostro. Allora, qui abbiamo la questione della gestione dei residui, quindi i residui attivi e poi dopo a seguire quelli passivi suddivisi per titolo per anno di anzianità. Vedete che la parte principale si concentra fondamentalmente negli ultimi 2 anni e il titolo quarto è la parte legata ai trasferimenti in conto capitale che mi finanziano gli investimenti. I trasferimenti in conto capitale sono sicuramente delle fonti di finanziamento ottimali per i nostri enti perché ci vengono da enti terzi. La particolarità però di questi trasferimenti è che giustamente vanno a rendicontazione, quindi prima io sostengo l'esborso finanziario perché anticipo la spesa, e dopo quando vado a rendicontazione devo anche rendicontare che ho pagato, quindi tende a generarmi uno sbilancio di cassa. Nonostante questo, ricordo, siamo partiti con 16 milioni di euro, direi se mi ricordo male, e siamo arrivati, sì, con 16 milioni di euro e siamo arrivati a 17 milioni di euro. Questa è la gestione residui per quanto riguarda la parte invece, la parte spesa. E per quanto riguarda i residui attivi, considerando il titolo primo e il titolo terzo, ricordiamo che questi sono svalutati per oltre 5 milioni di euro dal fondo credito di esigibilità iscritto, vincolato, accantonato all'interno dell'avanzo. Qui abbiamo i vari rendiconti che si a confronto 2017-2018. 20, andiamo di seguito un po' a vedere quello che è stato l'andamento delle entrate, ricordandoci sempre che il 2020 lo dobbiamo guardare con occhi diversi. Okay? Allora, questa è la tabella di dettaglio delle entrate da tributi, entrate tributarie. Vi ricordo che nel 2020 siamo andati a giugno a deliberare la nuova IMU. Visto l'unificato, vedete che praticamente la TASI è fondamentalmente è sparita. Quelli che vedete come incassi 2020 sono i ravvedimenti operosi che hanno effettuato i contributi. L'IMU è aumentata quindi sia perché all'interno di questa voce adesso è confluita anche la TASI, ma anche perché abbiamo avuto importanti incassi per quanto riguarda i ravvedimenti operosi. Ho riportato un attimo a seguire quella che è la questione del ravvedimento operoso, come è cambiato. Allora, prima della legge di bilancio 2020, il contribuente poteva ravvedersi, cioè poteva pagare spontaneamente il tributo anche se in ritardo. L'importante è che comunque non ci fosse un atto di accertamento di partenza da parte dell'ente, però se non aveva pagato perché si era anche scordato. Si accorgeva che doveva pagare, faceva il ravvedimento operoso, andava ad applicare delle sanzioni assolutamente limitate, ricordo che in causa certamente il 30% la sanzione, quindi è notevole, e il tasso di interesse che è assolutamente irrisorio. Questo per i tributi locali, il ravvedimento operoso, poteva essere effettuato fino alla data di ultima per l'approvazione, per la presentazione della dichiarazione, ovvero indicativamente un anno e mezzo dopo. Sul fronte invece dei tributi erariali, il ravvedimento operoso era esteso a 5 anni. Quindi il contribuente aveva tempo fino a 5 anni per ravvedersi e per pagare con delle percentuali di sanzioni assolutamente contenute. E con il collegato alla legge di bilancio 2020 è stato esteso anche ai tributi locali il ravvedimento operoso lungo. Ok, quindi che cosa succede? Che il contribuente, sempre che non sia nel frattempo intervenuto comunque un accertamento da parte del comune, può andare a ravvedersi e pagare il tributo non applicando una sanzione del 30%, ma applicando una sanzione che va dall'1,5% al 5%. Quindi, cioè, prendiamo veramente da questo punto di vista, dal punto di vista del contribuente, una norma di favore che ha fatto sì che nel corso del 2020 ci siano stati molti ravvedimenti spontanei da parte dei contribuenti. E qua ho evidenziato la TARI, lo ricordiamo tutti gli anni, fino al 2017 transitata all'interno del bilancio, quando è diventata TCP, invece è fuoriuscita dal bilancio sia come entrata che come spesa. E poi all'interno della voce di entrate tributarie abbiamo il fondo sperimentale di riequilibrio, che non si capisce bene perché deve essere qui e non è classificato dentro entrate tributarie, ma così vogliono, così facciamo, entrate da contributi, scusate, e che lo splittiamo, sapete, sempre nelle sue componenti, dove se facciamo la somma siamo attorno ai 4 milioni di trasferimento che lo Stato dà al Comune di Castelfranco Emilia, ma di questi 4 milioni, 1.392 è per 2.680 è per la perdita di gettito TASI e IMU, deliberato dallo Stato, 1.392.000 altro non è che la l'IMU che i nostri contribuenti versano al Comune di Castelfranco Emilia, che vengono dirottati direttamente al governo e che tornano sotto forma di fondo. Quindi il netto è 107.000. Questo l'ho già detto. Questo è quindi sono gli incassi effettivi, vedete, dal quale noi andiamo sempre a togliere 1.392.000, perché questi, non, sebbene vengono versati a noi tramite F24, noi non li incassiamo sotto forma di trasferimento dello Stato. L'addizionale IRPEF, sentiremo sicuramente la riduzione nel 2021, perché in base a come viene incassata nel 2020 abbiamo incassato l'addizionale conteggiata sui redditi 2019. Qui abbiamo la questione del fondo di alimentazione, sempre lo stesso schemino che proponiamo, quello che è stato il crollo dal 2010. E poi abbiamo i nostri trasferimenti che, se noi andiamo a vedere come numero puro finale, sono incredibilmente perché sono subentrate delle voci collegate all'emergenza Covid. La prima in assoluto è il fondo Covid, fondone, da 1.806.000, quello che ha generato 991.000 euro di avanzo vincolato. E poi abbiamo avuto, se ricordate, in due tranche a marzo e a novembre il fondo di solidarietà alimentare, che è stato trasferito in Unione, tant'è vero che dopo vedremo i trasferimenti dell'Unione che aumentano, ma perché aumentano? Perché questi soldi sono stati trasferiti all'Unione. E in più all'interno dei trasferimenti statali sono riclassificati tutta una serie di trasferimenti che dopo vedremo in dettaglio e collegati ai ristori. Sapete che ci sono stati tutta una serie di provvedimenti collegati a ristori COSAP, Tosap, a dei ristori per i ristoratori e a trasferimenti che avevamo avuto tra maggio e aprile per le maggiori spese di sanificazione per gli straordinari della Polizia Municipale. Eccoli qua, che li abbiamo riclassificati. Quindi abbiamo avuto trasferimenti in un settore turistico, perché sapete che sono state esentate prima la prima rata, poi anche la seconda rata. E quindi un settore turistico, minori entrate COSAP, vedete tutti i decreti che si sono succeduti, decreto 34, 104, di nuovo il decreto 34. Poi abbiamo avuto il fondo di solidarietà alimentare a marzo e nuovamente a novembre. Abbiamo avuto il contributo di disinfezione e sanificazione per 43.000 euro, il fondo straordinario polizia locale per 5.900, la sanificazione delle sedi elettorali l'avevamo già vista anche prima all'interno delle quote che hanno generato avanzo vincolato, i contributi centri estivi invece che quelli hanno finanziato tutta la parte dei centri estivi appunto che è stato effettuato nel periodo di luglio. Avevamo avuto un fondo emergenza istituzioni culturali per 10.000 euro, il contributo Covid per servizio rifiuti, questo che veniva girato da Atersi ed aveva alimentato i 250.000 euro che avevano finanziato gli sgravi sulla tariffa che erano stati deliberati a settembre. E poi abbiamo avuto un fondo per servizi istruzione da 3 anni, quindi diciamo che risorse l'ente ne ha sicuramente ricevute nel corso del 2021. Vedete, d'altro canto, invece, per quanto riguarda le entrate extratributarie, il crollo per quanto riguarda la vendita di beni e proventi derivanti dalla gestione di beni. Quindi abbiamo avuto un crollo per quanto riguarda, adesso torno su, la vendita di farmaci, riduzione per alcuni mesi. Si è venduto mascherine, gel, è venuta, diciamo, è sparita tutta la parte collegata agli integratori, tutta la parte collegata alle malattie di stagione, ai raffreddamenti, tutta la questione dell'indotto, ma banalmente la sospensione di tutte le visite che ci sono state tra aprile, marzo, aprile e maggio nel 2020 ha fatto sì che poi dopo siano venute meno tutta la questione delle prescrizioni mediche collegate, sospesi gli interventi, quindi sospesa tutta la vendita dei prodotti di medicazione. E poi abbiamo una riduzione importante per quanto riguarda le rette, non avendo erogato il servizio, anche le rette sono questo è, diciamo, la parte principale delle variazioni che abbiamo avuto nelle entrate extratributarie. Qui abbiamo riportato invece quello che è la destinazione delle sanzioni al codice della strada che ha una destinazione definita dalla normativa. Quindi le sanzioni diciamo, nel 142, cioè quelle legate alla velocità, hanno una destinazione vincolata al 100%, mentre invece le altre tipologie di sanzioni hanno una destinazione vincolata al 50%, e 50% al netto del fondo credito di civiltà, perché sappiamo che poi le multe hanno una percentuale di riscossione che non è quella del 100%, e a seguire c'è la dimostrazione del rispetto dell'utilizzo delle entrate. E tra l'altro nel 2020, contrariamente a quanto era successo nel 2019, si è creato avanzo vincolato per quanto riguarda la gestione delle minute, mentre invece si è creato avanzo vincolato per quanto riguarda gli oneri. Sì, questo è cattivo per quello che può essere, perché sappiamo che di nuovo il 2020 è un anno particolare, la percentuale di copertura dei minimi di infanzia e della mensa scolastica. Diciamo che la percentuale di copertura della mensa scolastica può essere indicativa, essendo che è forse paragonabile anche con gli anni precedenti, perché il nostro servizio è comunque un servizio totalmente avanzato. Mentre invece per quanto riguarda la gestione dei nidi, essendo in parte appaltata e in parte con personale dipendente, nel momento in cui abbiamo avuto il fermo e la sospensione dell'erogazione del servizio, è logico che se si ha il servizio in appalto, il servizio non viene erogato, quindi non viene pagato, nel momento in cui invece si hanno dei costi fissi, quindi questi vengono sostenuti. Quindi con probabilità la percentuale può calare. Qui diciamo che i ricavi totali abbiamo ricevuto dei trasferimenti importanti che ci hanno permesso di tenerla più alta. A seguire abbiamo riportato anche quello che sono, diciamo, la copertura del trasporto scolastico e dei servizi di pre e post scuola. Il servizio scolastico fa rilevare costi per 205.000 euro ed entrate da tariffe per 57.000, quindi un bilancio sulla fiscalità generale, diciamo, di 150.000 euro circa, e circa di 60.000 lo sbilancio per i servizi di pre e post farmacia. La farmacia ha ridotto quello che rispetto agli anni precedenti il suo margine, perché fondamentalmente, come vi avevo già anticipato prima, è venuto meno tutta una serie di vendita collegata al parafarmaco, che sicuramente fa parte quei prodotti sui quali il ricarico è maggiore. Sappiamo che la parte del farmaco, il ricarico è definito da parte dalla regione, e quindi abbiamo scontato, diciamo, l'impatto che è stato collegato a questo inattività anche indotta tra virgolette dal fatto che abbiamo avuto 3 mesi di chiusura, banalmente nella stagione estiva, isolata, cioè tutto quello che era la cura della persona in periodo pre-pandemico, nel periodo della pandemia, si è notevolmente ridotto. Nel 2020 abbiamo risentito anche di questa partita, l'approfondiremo poi con la prossima commissione dove ci saranno anche gli altri dirigenti, Marino, e abbiamo avuto nel 2019 un fermo impianto e quindi una minore produzione nel 2019, con la coda di conguagli però sul 2020 che hanno fatto sì che il margine del fotovoltaico nel 2020 si sia ridotto. Rispetto però, diciamo, kilowatt prodotti, c'è stato comunque nel 2020 sono comunque aumentati, in quanto sono stati risolti i problemi di fermo impianto. Parte in conto capitale. La parte in conto capitale, vedete, abbiamo avuto fondamentalmente delle proventi di oneri di urbanizzazione per 794.000 euro, utilizzati solo per 208 come spesa corrente. Poi abbiamo avuto importanti contributi dai clienti del settore pubblico, da fondazioni per 110.000 euro, poi abbiamo avuto altri entrati in conto capitale per 57.000 euro. Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, ricordate che la destinazione è vincolata, tanto è vero che nel momento in cui residuano risorse e generano non avanzo destinato agli investimenti, ma avanzo vincolato, perché il loro utilizzo è per opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria, intesa come manutenzione ordinaria, straordinaria e come spese possono essere utilizzate per finanziare le spese di progettazione. Nel 2020 sono stati utilizzati per 208.300 per finanziare delle manutenzioni ordinarie, quindi spesa corrente, e 11.000 euro per incarichi. Invece, come conto capitale, sono andati a finanziare una parte del progetto delle Marconi, una parte di Villa Sorra e una parte della riqualificazione del parco Caramuzza. E abbiamo poi avuto maggiori introiti rispetto a quelli attesi per 291.000 euro. Questo ha fatto sì che si siano creati 311.000 euro di avanzo vincolato da una riurbanizzazione che potranno essere utilizzati nel 2021 sempre per le stesse tipologie di interventi di cui abbiamo parlato prima. Nel 2020 non abbiamo avuto movimentazioni di riduzione di attività finanziaria, che per noi significa vendita di azioni ERA. Ho avuto la vendita nel 2017, nel 2019, nel 2020 no. Per quanto riguarda la cessione di nuovi mutui, è dal 2008 che non si contraggono debiti e, l'avevamo già detto prima, non è stato utilizzato, non è stato fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria. Le entrate contro terzi sono entrate e uscite che pareggiano tra di loro, sono fondamentalmente per di più le ritenute e alla fonte che vengono applicate ai dipendenti, oppure non si pagano i fornitori dal 2015, mi sembra, siamo obbligati, paghiamo al fornitore solo la base imponibile della fattura, ci tratteniamo l'IVA che andiamo a versare allo Stato il 16 del mese successivo, quindi facciamo da sostituto d'imposta anche per quanto riguarda l'IVA. E quindi in questa parte di bilancio transitano quelle entrate e quelle spese sulle quali l'ente non ha alcun potere discrezionale. Spese. Allora, per quanto riguarda, abbiamo il dettaglio di nuovo suddiviso per annualità, quindi 2017-2019, e vedremo dei picchi, abbiamo già detto, 2020. In particolare su determinate missioni e programmi, per esempio il picco che vedete sulla gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato è collegata al fatto che i 250.000 euro stanziati per il finanziamento dell'abbattimento delle tariffe TCP sono state stanziate in un capitolo che è riclassificato all'interno di questa voce. Vedete l'importante calo sul fronte di istruzione prescolastica e sui servizi ausiliari all'istruzione per la sospensione dei servizi di cui abbiamo parlato prima. Una riduzione anche nell'ambito del settore culturale, perché comunque abbiamo avuto sia la biblioteca chiusa per un po', sicuramente a livello di iniziative ci si è potuti sbizzarrire più di tanto, sport e tempo libero, anche qui abbiamo avuto una riduzione, in particolare collegata banalmente alla riduzione dell'utente, perché poi tenendo chiusi gli impianti, c'è stata anche una riduzione per quanto riguarda il risparmio per quanto riguarda le andiamo qui, vedete una riduzione importante, interventi per l'infanzia e minori a livello nido, per la questione del collegamento del collegamento dei minori. Prima ho detto, mi sono contraddetta. Qui abbiamo la quota dell'Unione, la quota dei trasferimenti all'Unione, prima mi sono sbagliata perché quando ho parlato del fondo di solidarietà alimentare è confluito dentro questa voce nel sistema di protezione civile. I fondi che ci sono arrivati dallo Stato, che sono poi stati trasferiti all'Unione, essendo che venivano da un fondo di protezione civile, sono stati riclassificati. Quindi il picco 2020 è collegato a quella voce lì. Là qua abbiamo la riduzione della farmacia, sono ridotte le vendite, sono ridotti anche gli acquisti. E poi abbiamo la parte delle fonti energetiche invece collegato al fotovoltaico. Questo è il rimborso della quota in conto capitale, questo è degli interessi, scusate, questi sono gli interessi sui mutui. E poi abbiamo il fondo pluriennale vincolato, che è la parte corrente, che è collegata più che altro alla produttività dei dipendenti e agli incarichi legali che per loro natura generano fondo pluriennale vincolato. Le spese correnti, quindi quelle che abbiamo visto prima suddivise per missioni e programmi, qua invece sono suddivise per macroaggregati, quindi per tipologia. E fondamentalmente i redditi da lavoro sono rimasti variati, mentre vedete c'è il crollo dei servizi, l'incremento dei trasferimenti. Qui ci sono andati a finire i trasferimenti del fondo di solidarietà alimentare. Abbiamo il dettaglio dei trasferimenti correnti, da cosa è composta indicativamente, insomma, a grandi linee, la voce dei 5.314. Poi abbiamo le spese in conto capitale suddivise per missione, che secondo me sono sempre poco che si capiscono bene. Non si riesce a dargli un nome e un cognome, perché il nome e il cognome dell'opera la troviamo dopo. Questo è l'andamento del debito, che vedete è ridotto, e siamo passati a 4.816 debito residuo, e quindi un debito residuo per abitante di 147. Abbiamo sempre il nostro fondo pluriennale vincolato, ok, che nel 2019, nel 2020 abbiamo opere finanziate nel 2020 che hanno generato un fondo pluriennale vincolato di 13.941. Quindi significa che nel 2021 ci si trova, solo per il fatto di aprire, tra virgolette, il bilancio, a gestire 13.941.000 euro di investimenti finanziati negli anni precedenti. E qui ecco invece c'è il piano investimenti, che è sicuramente più indicativo rispetto alla riclassificazione della parte in conto capitale per missioni e programmi. Qui abbiamo due tabelle, e la prima è quello che è stato del piano investimenti 2020, quindi l'assestato, significa quello che è stato deliberato fino a novembre, e quello che è successo, cioè quello che è stato, diciamo, impegnato e quindi ha generato debito nel 2020, quello che ha generato fondo pluriennale vincolato e quello invece che è stato reimputato pari spese pari entrata. Questa reimputazione pari spese e pari entrata è tipico di quando si hanno dei contributi e conto capitale che finanziano delle opere. E quindi vedete che il piano investimenti 2020 di 11 milioni di euro ha portato a impegni, diciamo, a debito di 614 mila euro nel 2020, a fondo pluriennale vincolato di 3 milioni 627 mila euro e di reimputazioni pari spese pari entrata per 5 milioni e 2. Fondamentalmente questa è la storia, okay, che è quasi totalmente finanziata con il contributo in conto capitale, quindi questa quota viene reimputata. Invece la parte che è finanziata da avanzo, quella invece ha generato fondo pluriennale vincolato. Questi invece sono gli investimenti che ci derivavano dagli anni precedenti, quindi i famosi 14 milioni di euro che ci venivano dalla gestione 2019, che cosa ne è stato? Ok? Quindi abbiamo questi 14 milioni, 3 milioni 519 sono diventati debiti E se va bene, sono stati anche pagati per un po' da questo che mi si fa qui. 246.000 euro hanno generato economie, e queste economie, in base alla forma di finanziamento, a loro volta alimentano o l'avanzo investimenti o l'avanzo vincolato. E 10 milioni di euro invece sono stati reimputati agli esercizi successivi. Questo, per esempio, la realizzazione del nuovo centro diurno, che è stato reimputato per 662 euro. Vedete, nel momento in cui io ho un'economia da 7.963 su un'opera che era finanziata da alienazioni, questa forma di finanziamento mi deve generare avanzo destinato agli investimenti. Se invece mi va ad economia un'opera, una quota di un'opera che era finanziata da avanzo libero, allora genera avanzo libero. C'è un lavoro molto importante sotto di ricostruzione di tutte le varie forme di finanziamento per andare poi ad alimentare giustamente le varie tipologie di avanzo. A seguire c'è la parte degli aspetti economici patrimoniali, sulla quale io andrei veramente veloce, che perché è un'analisi conoscitiva, una lettura dell'economico patrimoniale del bilancio dell'ente. Molto fine a se stessa, nel senso che la nostra contabilità è una contabilità finanziaria, e questo fa sì che praticamente fanno leggere le spese e le entrate come se fossero costi e ricavi, e poi si va a costruire un conto economico. L'unica cosa che possiamo vedere dal nostro conto economico, e che rispecchia un po' con quello che ci siamo detti prima, è che sono aumentati i trasferimenti. Infatti abbiamo visto prima che i trasferimenti Covid sono aumentati tantissimo, che sono ridotte i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sono calati gli acquisti, più che altro quelli della farmacia, e sono calati i servizi, e sono aumentati i trasferimenti. Quindi diciamo che su alcune cose assolutamente in linea con il nostro bilancio finanziario. Quello che fa sì che poi noi chiudiamo sempre in perdita è questa voce ammortamenti e svalutazioni. Alcune svalutazioni ce le abbiamo nel nostro bilancio, gli ammortamenti no, che fanno sì che noi d'amblè andiamo a scrivere in spesa una voce di 3.088.000 euro che è introvabile nel nostro bilancio finanziario, e quindi se io non ho una spesa che è rinvenibile in qualche modo in una qualche voce del mio bilancio, io è impossibile che possa trovare un finanziamento, un'entrata che mi finanzi un lavoro del genere. Quindi diciamo che per questo dico che la costruzione del conto economico patrimoniale è una costruzione che è abbastanza fine a se stessa. Quando le IPAB e le BAR si sono trasformati in ASPE, e l'ASPA ha una contabilità economico patrimoniale, è stato creato un meccanismo per sterilizzare gli ammortamenti, perché gli ammortamenti non soprattutto su investimenti, se una parte da un patrimonio importante, ti creano questi costi fittizi e tu non hai entrate che li possano finanziare. Ulteriori informazioni, abbiamo fatto diciamo un focus sul fondone, sul fondo delle funzioni fondamentali, perché avete visto che è stato impattante sulla gestione del bilancio, e lo sarà anche nel 2021. Lo sarà sul 2021 perché abbiamo generato avanzo che può essere utilizzato nel 2021, e tra l'altro nell'ultimo decreto sono stati aumentati i fondi che in parte erano già stati stanziati, se vi ricordate, nella legge di bilancio 2020. Il nostro fondo è stato istituito col decreto legge 34 ed è stato integrato col decreto legge 104. È prevista una certificazione che deve essere trasmessa entro il 31 maggio 2021. Gli ultimi chiarimenti, gli ultimi dati sono usciti il 30 marzo, per cui noi adesso abbiamo definito quello che è per esempio il nostro avanzo vincolato. Vediamo da qui a maggio che cosa viene avanti. Io non escludo che il numero dell'avanzo vincolato possa anche cambiare, perché comunque non siamo mica ancora alla fine di questa partita. Quindi immagino anche che arriviamo poi a creare un meccanismo per cui si torni o di default in consiglio andare a ridefinire l'avanzo vincolato o non c'è. Però gli ultimi conti li avevamo già chiusi tutto quanto, eravamo pronti per andare in giunta e direi che siamo in giunta il 30 di marzo, il 29 di marzo hanno ripubblicato determinati importi che incidevano sul fondo. Non penso che siano fermi fino a metà maggio, non ci credo, quindi può anche essere che questi 211.000 mi diventino qualcosa in più, qualcosa in meno, non mi aspetto grosse variazioni, però può essere che ce ne siano. Per che cosa può essere utilizzato il nostro fondo? L'abbiamo detto più volte, ce lo ripetiamo, per finanziare maggiori e minori entrate, maggiori spese Covid, ma anche minori spese Covid. Questo fondo ha avuto una partenza un po' così travagliata, nel senso che c'è stato questo stanziamento grosso, importante all'inizio, su quale però fino a settembre il diktat era può finanziare solo minori entrate. E quindi i comuni si sono allineati. Dopo si è iniziato ad aprire, ma può anche finanziare gli sgravi tari. Poi siamo arrivati a dire sì, può finanziare le maggiori spese, dopodiché a novembre ci hanno detto sì, va bene, finanzia le maggiori spese, le minori entrate, però dovete tenere conto anche delle minori spese. Ed è stato un po' una bomba, perché vedete, soprattutto per chi ha i servizi appaltati, che di minori spese ce ne sono stati. Comunque, in linea teorica, andare a novembre, fine novembre, dovremmo essere andati a definire quelli che possono essere gli utilizzi e sicuramente anche per la gestione 2021 dovremmo avere un attimino un po' più le bocce ferme. La certificazione è particolare, ricorda un po' il patto di stabilità, perché la maggior parte degli importi che devono essere certificati in entrata e in spesa tengono in considerazione gli impegni o gli accertamenti di bilancio. Poi ci sono alcune voci, poche, che invece quelle non vengono definite in base agli stanziamenti di bilancio e quindi ci può essere uno sfasamento tra l'avanzo effettivamente generato e quello che tu vai a certificare. Perché? Perché per esempio la voce dell'IMU, gli incassi dell'IMU e l'incasso dell'addizionale, questi importi ce li ha lo Stato, non sono quelli che noi abbiamo registrato a bilancio. E infatti questi due valori che sono stati ridefiniti a fine marzo sono quelli che hanno inciso sulla nostra diciamo sui nostri conteggi di bilancio che per noi erano chiusi e sono stati riaperti. Comunque il nostro fondo è alimentato a più riprese, è stato di 1.806.000 euro rispetto a 4,22 miliardi stanziati a livello di comparto. L'ultima tranche l'abbiamo avuta il 16 di dicembre, quindi ci è stato erogato tutto. E in occasione del decreto della nota metodologica, guardiamo la data, del 14-12-2020, nella quale sono andati a esplicitare il riparto del saldo, sono andati a dire che a stimare che rispetto ai 4,22 milioni di euro 575 mila euro dovevano essere considerati come anticipo per il 2021, cioè questo detto a dicembre 2020. Tant'è vero che se vi ricordate, noi approvando il bilancio a gennaio 2021 siamo andati a fare un'operazione per cui le potenziali minori entrate che ci si aspetta come IMU e come addizionale nel 2021 le siamo andati a finanziare con una parte di avanzo vincolato che mi si creava in modo proporzionale a questi 575 milioni che ci hanno detto a dicembre essere un acconto sul 2021, che sono questi qui. Sono i 384.906 che poi avevamo stanziato nella missione 20 con un fondo accantonamento Covid, che hanno generato avanzo vincolato presunto, che abbiamo applicato sul 2021, tant'è vero che prima siamo andati a vedere che 911.000 euro che si sono generati come avanzo vincolato, 384.000 euro sono già stati utilizzati per finanziare il bilancio 2021. Questa è il sunto di quello che molto probabilmente è la, ho detto 911.000 ma non sono 991.000 euro, che non so sbagliare, è la parte finale della certificazione che è legata a titolo conoscitivo, perché comunque questa non deve essere approvata dal Consiglio, però mi sembrava giusto allegarla perché da questa certificazione dipende una grossa fetta del nostro avanzo. Siamo andati a, andremo a certificare minori entrate per 2 milioni e 3, minori spese per 2 milioni e 2, maggiori spese Covid per 664 mila euro. Okay? Quindi del nostro 1.806.000, 815 mila euro sono serviti per, diciamo, contenere, per finanziare gli effetti Covid sul 2020, e 991 potranno essere utilizzati sul 2021. Gli equilibri costituzionali erano quelli che ci avevano portato al pareggio di bilancio, che poi è stato superato, poi a un certo punto la Corte Costituzionale ci ha detto che però sull'indebitamento, lì per quello avremmo dovuto fare un altro pareggio, alla fine non è il nostro problema perché non abbiamo indebitamento a bilancio, però nel frattempo la Ragioneria dello Stato ha detto che il pareggio deve essere ottenuto a livello di comparto e quindi da quel punto di vista siamo sdoganati da tutte le varie rendicontazioni che dovevamo fare quando avevamo il pareggio di bilancio. E le analisi per indici sono quasi in fondo, sono individuati da un decreto dei parametri che servono per, diciamo, una sorta di cartina tornasole, nel senso che se un comune risulta con degli indici che non rientrano in questi range, viene considerato come un indicatore di deficitarietà strutturale. Da questi indicatori risulta che il comune di Castelfranco Emilia è totalmente in linea e quindi sarà sicuramente attenzionato per quanto riguarda questa tipologia di riscontro. Vabbè, abbiamo la questione del nostro, sempre i nostri enti strumentali sono sempre gli stessi, li vediamo ogni 3 mesi. Poi abbiamo messo quest'anno un approfondimento sulla parte della programmazione triennale del fabbisogno del personale. Il 2020 è stato un anno di svolta per quanto riguarda la questione assunzionale, svolta per il comune di Castelfranco Emilia, nel senso che era atteso un decreto che è uscito ad aprile e che andava a superare quello che è stato, quello che abbiamo scoperto solo ultimamente essere il problema della pubblica amministrazione, cioè 10 anni di fermo assunzionale, 10 anni di fermo assunzionale con tutti i problemi che si sono creati, turnover praticamente inesistente, mobilità ferme, quindi nel momento in cui sono usciti questi indicatori che praticamente fanno rientrare i comuni in 3 fasce, in una fascia diciamo virtuosa e poi ci sono altre 2 fasce, noi rientrando nella fascia virtuosa abbiamo potuto sostituire personale. Avremmo potuto anche assumere più personale rispetto a quello che andava via in mobilità oppure si licenziava oppure andava in pensione. È stata una scelta che non è stata fatta, perché poi logicamente se è vero che dobbiamo aumentare le spese personali, ma poi finanziate, diciamo che per noi già il fatto di riuscire a sostituire le persone che fuori uscivano è già stato un grosso risultato. È vero che comunque anche in anno di Covid, qual è stato il 2020, siamo riusciti a mettere in atto tutta una serie di misure collegate alla selezione del personale che ci ha permesso comunque di andare a sostituire il personale uscito. Quindi qua vedete tutto il turnover, e ci sono state delle assunzioni, 25 contro 20 cessazioni, perché poi queste assunzioni erano figlie di cessazioni che non erano state effettuate negli anni precedenti. Ma se vi ricordate, prima abbiamo visto le spese di personale sono fondamentalmente rimaste in linea. E quindi, torno a dire, avremmo potuto assumere anche, splafonando rispetto ai tetti di spese di personale, assumere in deroga, non è stata effettuata questa scelta, anche perché poi non c'erano i soldi per finanziarlo. Qui qua abbiamo tutte le assunzioni che sono state effettuate nel corso dell'anno, e la voce, vedete, di spesa di personale è calata nel corso degli anni, perché poi se vi ricordate abbiamo avuto nel 2018, tra il 2017 e il 2018, il conferimento delle funzioni in unione, e quindi di una parte del personale che è andato in unione, il costo medio comunque per dipendente è calato, e così anche il costo medio per abitante. E i tetti di spesa, perché comunque abbiamo tutta una serie di limiti che questi sono rimasti, che è il famoso 557, che sono dei tetti di spesa di personale per cui noi non possiamo superare la media del triennio 2011-2013, siamo ancora fermi a una media di 10 anni fa. Comunque va bene lo stesso, la rispettiamo e via che sia. E poi un altro tetto da rispettare, che abbiamo rispettato, è stato quello del tetto del tempo determinato, anche qui un tetto fermo al 2009, per cui noi non possiamo superare la spesa che nel 2009 veniva sostenuta per tempi determinati. Ora capite che per anni i comuni sono stati presi in una cabala, perché se un comune, per tutta una serie di ragioni, nel 2019 non aveva tempo determinato, non ha potuto avere tempo determinato per i 10 anni successivi. Per quanto riguarda le verifiche rispetto all'obbligo di contenimento delle spese, con la legge di bilancio 2020 sono fortunatamente entrate tutte, perché anche queste ci limitavano a ridurre le spese per le manutenzioni degli automezzi rispetto a quelle del 2011, senza farci cambiare il parco automezzi, e quando comunque hai un parco vetusto, cioè l'importo delle manutenzioni aumenta. Poi abbiamo lo stock del debito e l'indice di festività dei pagamenti. Questi sono due indicatori che fanno sì che nel bilancio di previsione si dovrebbe stanziare un fondo che andrebbe a fondo accantonato, quindi non spendibile, ma che va a gravare sugli equilibri. Fortunatamente noi abbiamo comunque degli indicatori che non ci porterebbero a questa situazione. Tempi medi di ritardo sul pagamento è meno 8 giorni, quindi paghiamo un leggero anticipo rispetto a quello che si dovrebbe pagare. Nel 2020 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, ce n'è stato uno riconosciuto a febbraio 2021 e tra l'altro è stato notificato nel 2021, è stato comunque riportato. Poi niente, abbiamo l'elenco degli immobili, proprietà comunale, e a seguire abbiamo nell'appendice il dettaglio di tutto quello che ha generato avanzo accantonato e vincolato, con individuazione di tutti i capitoli di spesa, sia per quanto riguarda l'avanzo vincolato. E poi abbiamo il dettaglio dei conteggi effettuati per andare a definire la quota di fondo credito di disponibilità da stanziare ad avanzo. Quindi vedete, vengono presi la media dei 5 anni degli ultimi 5 anni del rendiconto, quindi 16, 17, 18, 19, 20, e c'è modo di fare o la media semplice rapporti annui, la media ponderata sui titoli, la media ponderata sui rapporti, la media semplice tra totale incassi e accertamenti. Vengono conteggiate tutte le percentuali, noi per tutte abbiamo preso la media semplice tra totale incassi e accantonati, e senza, come si vede anche da qui, andare a utilizzare l'opportunità di replicare il 2019 sulla nuova economia. Io ho finito, se avete delle domande.
Posso, Presidente?
Prego, Piacco Dio.
Grazie, perdonatemi intanto per il ritardo e buonasera a tutti. Dottoressa Lodesani, le devo chiedere intanto un chiarimento in merito alla documentazione. Io, dalla casella dei consiglieri, come da lei indicato su PEC, ho scaricato tutti i vari allegati. Quello che abbiamo visionato finora, da come ho capito, è l'allegato G, lo conferma?
Dovrebbe essere il B, no? Dovrebbe essere il B, la relazione di B.
Ah, è il B1.
Sì, esatto, B1, sì, che poi il B2 è lo stato di attuazione dei programmi.
Io sono arrivato 20 minuti in ritardo, è l'unico documento che abbiamo visto,
sì,
stasera, o prima ce n'è stato?
Sì, no, no,
la relazione di Giunta.
Sto dicendo che avrei illustrato fondamentalmente solo questo, perché la parte dei programmi è discorsiva.
Perché, dottoressa? Sì. Sì, io il punto allegato G, non so i miei colleghi commissari, l'allegato G, relazione rendiconto della gestione, non sono riuscito ad aprirlo, è l'unico documento che non ho potuto visionare. Chiedevo se era un doppione oppure forse era troppo pesante per essere scaricato dai miei sistemi.
No, è la relazione, il rendiconto dei redditi.
Se sono l'unico...
È firmata digitalmente, quindi molto probabilmente può essere che è quello che le dia un problema. E gliela mando nella versione PDF, perché vede qua c'è...
Grazie, solo l'allegato G di Genova.
Sì, ho capito, è la relazione dei revisori che è firmata digitalmente, quindi molto probabilmente lei, qualche di un altro, non è riuscito ad aprirla. Allora, Mazzoni.
Ok, grazie, grazie mille. Per ora, grazie, dottoressa.
Se posso, sono Girotti, vorrei fare una domanda sull'Unione.
Prego.
Sì. Mi aiuta o ci aiuta a individuare dove sono i trasferimenti per l'Unione?
Sì.
Quindi entrate, uscite, ne rendi conto.
Sì. Allora, dunque, diciamo che la parte spesa, perché noi poi fondamentalmente verso l'Unione abbiamo qualche rimborso per la parte, per l'attività di protocollo che facciamo, ma fondamentalmente è spesa, la troviamo suddivisa allora. Pagina, allora la troviamo a pagina 55, all'interno della voce trasferimenti correnti. All'interno della voce trasferimenti correnti abbiamo i trasferimenti dell'Unione. E a pagina 56,
le chiedo scusa, posso tornare indietro un attimo sull'interno? Allora, pagina 55,
sì.
Qua è le spese correnti per macro aggregati?
Esatto.
E qual è quella dell'Unione?
Allora, la spesa dell'Unione è riclassificata all'interno dei trasferimenti correnti.
Okay. Sì.
E nella pagina successiva abbiamo... Sì. Il dettaglio, praticamente diciamo un'analisi dei principali trasferimenti correnti che sono contabilizzati a bilancio e vedete che si parla di Unione del Sorbara 3,7 milioni di euro.
Ho capito, allora non c'è comunque, diciamo, il dato splittato per le funzioni o spese varie dell'Unione. Cioè,
Allora,
questo totale punto.
il dato splittato per le funzioni c'è, cioè è all'interno, dov'è il problema? Che le spese sono analizzate o per missioni e programmi oppure per macro aggregati. Per missioni e programmi, per esempio, il trasferimento dell'Unione è all'interno di altri servizi generali per la parte del CED e per la parte delle spese generali, è all'interno degli interventi, qui programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari per la parte dei servizi sociali e in reti e altri servizi di pubblica utilità per la scuola. Quindi la spesa viene proprio splittata in base alle funzioni.
Io chiedo già se è possibile avere una tabellina di riepilogo dove ce le potete riepilogare tutte insieme. Poi qui mi taccio perché sappiamo che abbiamo anche la seconda di approfondimento, ma lo dico perché è una richiesta poi che non è solo mia, anche di altri negli anni, per avere un confronto nelle funzioni e servizi e nelle spese. E le chiedevo anche però questo chiarimento, se era possibile capire meglio. L'Unione restituisce tutto quanto deve a Castelfranco Emilia, domanda secca. Da dove lo possiamo vedere noi? Fatto salvo che avremo il rendiconto dell'Unione, però i soldi che deve avere Castelfranco, che spende per l'Unione, tornano nelle casse di Castelfranco Emilia o meno?
Ma che
Perché non
cosa
si tratta solo di
intende?
protocollo, mi intendo degli affitti, dei contratti che noi abbiamo, se anticipiamo meno qualcosa, adesso torniamo a parlare di quei 150.000 euro ad esempio dell'ASPE, loro lì hanno contribuito, non hanno contribuito, ma a parte questi, di cui ne abbiamo già parlato più volte, già vorremmo capire se i soldi che dà che deve avere Castelfranco Emilia dall'Unione per i servizi che rende, minimo per gli affitti, no? I contratti, le convenzioni hanno sede da noi, se sono
Sì,
regolarmente
perbacco,
indicate.
sono rendicontate, cioè,
Sì, ecco,
perbacco.
volevo capire dove le ritroviamo e dov'è che noi abbiamo contezza che sia reso tutto quello che noi dobbiamo avere.
Insomma, che deve essere
Guarda,
reso.
dammela una notte, lo so, però è molto semplice perché delle volte andando avanti, soprattutto con gli anni, forse noi abbiamo l'impressione che ciò invece per intero non avvenga. Parlo
Che cosa intende
di
per impressione?
impressione, la domanda è chiara. I soldi che Castelfranco Emilia deve avere dall'Unione del Sorvara, per quello che è convenuto, convenzionato, minimo mi viene già
Sì.
da pensare agli affitti, minimo mi viene già da pensare a quei 150.000 euro dell'ASPE, per le loro quote parti, così come stabilite nelle convenzioni o di
Sì,
partecipazione
certo. Ma
nell'ASPE,
perbacco,
sono.
ma scusate, ma secondo voi non ci guardiamo? Ma se l'Unione non me li dà, li trattengo. Funziona così con un
No, un
dare e un
attimo,
avere.
posso? Io parlo proprio di incassi, cioè non
Appunto,
di soldi
ma nel momento in
entrati,
cui io devo
parlo di
dare ai
incassati.
milioni ad un ente, lui mi deve dare 50.000 euro, ma se non me li dà, io li trattengo nel mio trasferimento. Ma come minimo. Ma come minimo, ma sicuramente viene monitorato, viene fatta una determina di accertamento, vengono
Ecco,
considerate
noi.
le quote e viene fatto l'accertamento. Ma che fatto?
Questo viene fatto quindi aggiornato di anno in anno con ogni
Sicuramente
consuntivo.
sì, viene fatta una previsione in entrata che tiene conto anche della quota che l'Unione deve dare per la questione delle sedi che sono occupate.
Non ho capito. Adesso. Va bene, grazie.
Altre domande?
Presidente, mi metto in coda, non so se ce ne sono degli altri.
Prego, Temellini, vada pure.
Buonasera, a tutti e grazie, dottoressa. Una domanda di carattere generale, lasciando poi eventualmente quelle più specifiche a dopo aver analizzato un po' più dettagliatamente il Sto guardando il conto economico, pagina 70 della relazione della giunta. Mi è chiaro da un punto di vista generale. Io, da qualche parte, nei documenti che ci sono stati allegati, io, cioè noi, troviamo uno spaccato di questi, di queste voci. Per intenderci, i proventi straordinari, che rappresentano una voce non banale, hanno una riduzione di 1 milione di euro da 2019 a 2020. Ora, più che chiedergli perché per ogni voce, le chiedevo se c'è uno spaccato da cui poter determinare quali sono queste differenze, perché ci sono delle differenze importanti in alcune di queste macro aggregazioni che in parte le riconosco nelle spiegazioni che ha dato prima, tipo la diminuzione dell'acquisto dei beni è legato al fatto del Covid, che la farmacia non, cioè, le farmacie non hanno acquistato alcune cose, però ce ne sono altri che mi sono un po' più difficili da comprendere. Non ultimo, gli ammortamenti che allego, diciamo così, aggiungo alla richiesta per avere un piano pluriennale. Cioè, oggi. Allora abbiamo 3 milioni e 432 nel 2018, sono cresciuti nel 2019 probabilmente in virtù di investimenti fatti e quindi che hanno iniziato a generare degli ammortamenti, poi calano nel 2020, immagino perché gli investimenti siano stati ridotti o
No, no,
comunque.
no, la fermo, la fermo. Allora.
Chiedevo, no, finisco, eh. Quindi sugli ammortamenti chiedevo se c'è una proiezione avanti per capire come sarà l'andamento, anche macro, voglio dire, non è che ci dobbiamo, cioè, immagino, cioè, un'idea di come
Io
dovranno
le
andare
posso
avanti.
dare l'inventario, cioè, non abbiamo proiezioni. Allora, intanto per questo, scusi se la volevo fermare, è un nostro errore. Qua abbiamo scritto ammortamenti, ma è ammortamenti e svalutazioni, perché se lei vede che la voce ammortamenti 4.033, poi abbiamo riportato l'importo sotto che è 3.088, quindi quella voce lì ci sono gli ammortamenti e gli altri accantonamenti barra svalutazioni. Quindi indicativamente la voce ammortamenti è quella, come giustamente lei ha fatto rilevare, se vengono fatti degli investimenti sicuramente aumentano.
Cioè, quindi scusi un attimo, quindi è 3088 più 972 più 359?
No, no, gli ammortamenti sono tre mesi scritto, gli ammortamenti per le mobilizzazioni materiali e immateriali che non sono
3088.
sono 3.088. La voce alla voce ammortamenti
C'è
sono
un.
compresi anche le svalutazioni, quindi la svalutazione dei crediti viene tutta messa dentro a questa voce qui. Sì,
Che quel
abbiamo.
900 che sotto è no, quel 972, no, non è quella. Sotto dove è scritto 3088.
Sì.
Il paragrafo successivo dice, no, chiude con una parentesi con 972
Dice la quota di
mila euro.
accantonamento al fondo di dotazione crediti contabilizzata al conto economico tiene conto della variazione fondo crediti e dubbia esigibilità al rendiconto, che è stato ridotto di 27.000 euro, e della quota crediti inesigibili 2020 di 972.000 euro, che è stata stralciata e l'avevamo vista dai residui
Sì.
attivi e iscritta tra i crediti dello stato patrimoniale, però poi completamente svalutata. Quindi dal punto di vista dell'impatto economico-patrimoniale non è impatto, io valuto tutta e iscrivo nell'attivo un credito che poi svaluto tutto col fondo svalutazione crediti, quindi l'impatto fondamentalmente è nullo sullo stato patrimoniale.
Ecco, vabbè, quindi torno alla domanda prima, al chiarimento prima, cioè, quindi abbiamo modo di capire lo spaccato
No,
dei
io le
governi.
do le registrazioni, io le mando, le registrazioni in partita doppia, le di tutte le tre annualità su quei capitoli lì. Io non...
Perfetto, ma io riesco, cioè, proventi straordinari lo trovo, cioè, quindi l'aggregazione di proventi straordinari c'è l'elemento per aggregarli, se c'è, a me va benissimo. Cioè, tipo, prestazione di
Ma guardi,
servizi.
io glielo mando e capirà quello che io ho provato a spiegare prima, che la contabilità economico-patrimoniale è una contabilità derivata dalla finanziaria. Se uno vuole provare a trovare il collegamento tra i due, ma uno lo può anche trovare, ma ha poco senso perché noi non dobbiamo scordarci che il nostro bilancio autorizzatorio è il bilancio finanziario. Noi approviamo un bilancio finanziario, cambiamo un bilancio finanziario, lo variamo e andiamo ad approvare un rendiconto finanziario. Poi ci dicono vai, fai un bel esercizio contabile e metti anche il conto economico stato patrimoniale. Io però guardo tutte le tre annualità, mando le scritture che hanno alimentato quel conto lì per tutte le tre annualità.
Va bene, io provo a capire, cioè, cioè, a me viene, cioè, questo schema del conto economico per me è chiaro, cioè, vuol
Lo
dire,
so,
io...
è il problema grosso, è la cosa terribile di questa cosa qui, è che è la cosa più chiara del bilancio, perché è simile ad una partita doppia. Il problema è che il comune, l'ente locale, non lavora in partita doppia. È come se io prendessi la partita doppia di un'azienda e la trasformassi in finanziaria. Che dice, ma cosa vuoi da me? Vuoi uno o vuoi l'altra? Dopodiché, cioè, tanto voglio dire, abbiamo la partita doppia ricostruita, per quel che serve, almeno
Io
che serva quello lì.
apprezzo molto e sono molto contento di avere questo schema, perché il resto, come sta dicendo lei, mi è di difficile comprensione. Questo lo capisco un po' di più.
Lo
Però...
so, però lei si ricordi che non abbiamo approvato nel bilancio di previsione il conto economico, previsionale, neanche lo
No,
statuto patrimoniale, non lo
certo.
andiamo a
No,
cambiare in corso d'anno.
No, questo
Però
lo so,
niente.
questo lo so. Però è una chiave di lettura questa che mi è familiare e che forse mi fa comprendere. Poi dopo, da lì, cioè, potrebbe essere l'inizio per la chiave per leggere qualcos'altro. Comunque, se mi mandi i dati,
Sì,
provo a fare un po' di ginnastica. Grazie.
va bene.
Avete qualche altra domanda?
Posso chiedere una cosa sciocca?
Prego, Presidente.
I crediti inesigibili che abbiamo visto che dopo 3 anni vengono stralciati, eccetera, nella ben augurata ipotesi che rientrassero nella disponibilità, sono immediatamente disponibili e in quale forma? Grazie.
Sì, allora, quando vengono incassati, quindi quando arrivano gli incassi banalmente da Equitalia, ok? Questi vengono incassati a residuo, non vengono incassati in competenza, vengono incassati a residuo. Quindi significa che io quando vado a fare il rendiconto mi ritrovo come maggiori residui attivi non previsti e questi mi generano avanzo. Perché
Grazie,
giustamente mi
chiarissimo.
genera un avanzo, perché non essendo inseriti da
Certo.
nessuna parte, se io li incasso è una nota positiva, un surplus. E
Grazie.
quindi mi crea un avanzo che poi io lo potrò utilizzare avanzo libero.
Grazie.
Altre domande?
Se posso, Presidente.
Prego.
Grazie. Dottoressa, pagina 57, esattamente, analisi spese, spese in conto capitale. Mi può aiutare anche in via sommaria oppure mi dice, mi rimanda alle pagine dove magari si entra più nel dettaglio. All'ordine, al punto 3, spese titolo 2, ordine pubblico e sicurezza. Anno 2017, 25.000 euro, 0 euro nel 2018. 567.000 nel 2019, quasi il doppio, 1.000.000 e passa di euro nel 2020. Volevo capire questa differenza di circa 500.000 euro tra il 19 e il 20, più nel dettaglio, dove si poteva
Guardi,
individuare.
allora noi
Allora, sulla parte investimenti, più e meno lasciano un po' a desiderare, perché dipende dall'investimento che noi andiamo a fare. Se un anno andiamo a costruire una scuola elementare, avremo la missione legata all'istruzione altissima, quando la finiamo e non ne costruiamo un'altra, quella scende. Per riuscire a capire nel 2020 che cosa ha alimentato quella voce, noi la possiamo andare a vedere. Allora, negli schemi che secondo me sono quelli un po' più parlanti, nelle pagine successive, per me sono un po' più parlanti perché danno un nome e un cognome a questi importi. E noi dobbiamo andare a vedere i
Il
numerini
caso
che ci
che gli ho
sono.
detto io, a che pagina lo possiamo?
Allora, adesso lo sto cercando anch'io.
Grazie.
Allora, per me siamo a pagina 62, dovrebbe essere questo qua. Questi 3-1, 3-1, 3-2 e 3-2. Quando c'è il 3 davanti è il numerino che individua la missione 3,
Tre.
ordine pubblico e sicurezza. Quindi
Ok.
nel 2020 troviamo
Ok,
queste
la
attrezzature
prima
di polizia
colonna.
municipale,
Sì.
ok? Spacchettati in due perché dipendono dalla forma di finanziamento, 16.000 euro finanziati con avanzo libero, 10.000 euro con contributo regionale. Poi abbiamo avuto acquisto e posizionamento prefabbricati in legno e qui avevamo avuto un contributo regionale per la sicurezza, se vi ricordate la nota di bilancio collegato ad un finanziamento che avevamo ottenuto all'interno di un progetto sicurezza della regione. E poi abbiamo, eccolo, questo è un investimento che veniva dagli anni precedenti ed era interventi messi in sicurezza del territorio, installazione di sistemi di sicurezza, centro storico. Questa è la coda, quindi il grosso
Che pagina è questa
sì.
qui, mi perdoni, che pagina è?
Sì, sto andando a pagina 64.
64. Quindi
64.
pagina 62, 64, missione 3. E le
Esatto.
voci sommate fanno la differenza fra il 2020 e il 2019,
No,
sostanzialmente.
le voci sommate sono quelle del 2020.
Tutte, quindi si arriva al milione?
Sì, perché vede solo
Ok.
909.000 euro sono del centro storico.
Ah,
Il
ok,
resto per l'Italia.
perfetto. Sì, infatti. Grazie, dottoressa.
Altri? Bene, se non abbiamo altre domande faccio un piccolo refresh sui partecipanti alla commissione, quindi erano presenti il consigliere Amicucci, la commissaria Girotti Zirotti si è collegata alle 19.016, il commissario Ugo Piacadio si è collegato alle 18.55, Alessandro Salvioli è stato presente fin dall'inizio, così come Matteo Ballotta, Silvia Santognoni è stata sostituita dal commissario Temellini. Montanari si è collegato alle 19.13, mentre Pier Francesco Fabbri, Sardone e Silvia Cantoni erano presenti fin dall'inizio di questa commissione. Quindi, se non ci siamo altre domande, passiamo al punto 2, varie ed eventuali, se qualcuno ha qualcosa, altrimenti ci salutiamo e facciamo l'approfondimento nella prossima commissione consiliare.
Se posso velocemente, Presidente,
Prego.
vari eventuali. Mi è stato richiesto in merito ai fondi di solidarietà alimentare o altri ancora in dote al Comune. Sono ancora fondi disponibili a cui poter accedere? Mi è stato chiesto da un paio di cittadini. Grazie.
Allora, i fondi di solidarietà alimentare, ce ne sono stati erogati in due tranche, una a marzo e una a novembre. Sono stati fatti i bandi, sono stati trasferiti in Unione. L'Unione ha fatto una prima importante assegnazione a marzo e poi dopo ne ha fatto una nell'ultima parte dell'anno. Quindi devo essere sincera, non so come siano messi rispetto alle domande e alle erogazioni, però queste sono in disponibilità dell'Unione, chiedo alla collega Bastai, poi dopo in occasione della prossima commissione gli darò risposta.
Sì, di fatto se vi è la possibilità ancora di accedere, se vi è spazio ancora, diciamo, tra parentesi, per nuove richieste purtroppo di accesso a questo tipo di fondi. Quali che fondi siano? Io ho detto fondo di solidarietà alimentare, ma anche se vi sono altri tipi di fondi, se mi viene segnalato, giro quanto mi viene detto. Grazie.
Passo, Presidente.
Mi sentite, dottoressa?
Sì,
Prego.
la sento.
No, no, a posto. Grazie.
Passo, Presidente.
Prego.
No, visto che questa è la prima commissione 1 dopo la commissione 1 del 1 aprile, volevo solo comunicare che entro domani, rispetto al passaggio che avevamo fatto in quella commissione, rispetto alla mozione condivisa, dovremmo come gruppo di maggioranza riuscire a inviare a tutti i capigruppo la bozza, su cui poi potrete lavorare e poi speriamo concludere al più presto. Un po' nei tempi che ci eravamo dati, entro domani dovremmo riuscire a inviare come gruppo di maggioranza la mail, solo per questa comunicazione. Grazie. Bene.
Personalmente ringrazio, avrei fatto anch'io la domanda se c'era un aggiornamento adesso nelle varie eventuali. Grazie.
Se posso intervenire.
Prego, sindaco,
Già,
prego.
scusa. Arrivo,
Tranquillo. Dicevo, volevo commentare la richiesta da parte del consigliere Piacquadio. Nella fattispecie, le consiglio di invitare le persone che hanno questa necessità di contattare comunque i servizi sociali, magari anche prendendo direttamente appuntamento telefonico al 95 92 44 059 ovviamente, perché credo, adesso vado a memoria, ma credo che ci siano ancora delle disponibilità, ma comunque sia, per non perdere ulteriore tempo, una telefonata può essere sicuramente esaustiva rispetto al recupero eventuale del contributo.
Grazie sindaco, grazie mille.
Non la
95
sento.
42 90. Mi sente? Mi sentite ora? No?
Sì,
Non la sento.
sindaco, può ripetere il numero di telefono, per favore?
Infatti, grazie.
La sento, lo sento.
La ringraziamo sindaco se poteva ripetere il numero di telefono. Grazie.
Ah, ecco, l'ho già sentito, sì. 059 95 92 44.
In prima battuta avevo capito 42,94, invece è 9,2.
9244 95 9244.
95 il prefisso, giusto? Avevo capito 345. 059 il prefisso.
Se non hanno cambiato 30 secondi fa, direi sì.
9,2,4,4. Grazie, sindaco.
Avevo capito anch'io, Fausto, la stessa cosa. È
È
andato
l'età,
anch'io il
ragazzi, è
sindaco,
l'età.
dai.
Sì, era un po' di confusione, ma abbiamo
Mia,
chiarito meglio
sono
così.
un bambino. Va bene, adesso vi richiamo all'ordine.
Sono un bambino.
Ok. Bene, allora possiamo chiudere questa commissione e ci rimandiamo alla prossima. Grazie a tutti.
Grazie, buona
Grazie,
serata.
buona, grazie dottoressa.
Grazie, buona
Grazie.
serata a
Buona
tutti.
serata.
Grazie, buona serata.